Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Ben ritrovati cari amici radioascoltatori per la vostra trasmissione Spazio Italia, te voglio bene assai dagli studi di RCF 107.6. È Liliana che vi parla. Allora, prima di cominciare con i primi articoli, do il benvenuti ai nostri ospiti in studio. Allora, ciao Josephine.
Ciao, ciao.
Ciao Nedo.
Ciao Liliana, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao Tiziana.
Ciao a tutti.
E ciao a David alla regia. Ecco, allora adesso iniziamo con il primo argomento.
Mm-hmm. Allora, quest'oggi vorrei parlarvi di un tema un pochettino più leggero, ma mm-hmm. diciamo di ambito culturale.
Sì.
Ci siamo detti l'ultima volta che ci siamo visti, ma perché non consigliare magari qualche meta, qualche cosa da vedere, qualche uscita ai nostri radioascoltatori italiani,
mm-hmm.
qualche cosa diciamo per integrarsi meglio nel nostro Belgio. E allora mi è venuto in mente di parlarvi dell'ospedale di Notre Dame à la Rose, mm-hmm. à Lessine. Allora, può essere che molti nostri ascoltatori in Belgio da molti anni ne abbiano già sentito parlare, ma può essere che non abbiano trovato magari il tempo o la voglia per visitare questo bel esempio di ospedale medievale.
Allora, raccontaci un po'
si tratta esattamente di un ospedale di costruzione medievale, perché è del 1242, con annesso convento, orti, giardini, eccetera, eccetera.
Mm-hmm.
È uno degli ultimi esempi di complesso ospedaliero autosufficiente, infatti con fattoria, giardini, come dicevo, ghiacciaia, cimitero annesso, vicino agli edifici conventuali e appunto ospedalieri.
Mm-hmm.
Fu creato appunto a Lessine da Alix de Rozoy per raccogliere gli indigenti, i poveri della città di Lessine e dei dintorni, perché erano troppo addirittura menomati per mendicare in strada.
Uh-huh.
È una testimonianza del funzionamento degli ospedali nel Medioevo, quindi ha una grande importanza storica.
Sì.
Il sito è eccezionale per l'ottimo stato di conservazione generale, la diversità delle costruzioni e la ricchezza delle collezioni artistiche, farmaceutiche mm-hmm. o medicinali mm-hmm. presentate nel loro ambiente autentico. L'ospedale Notre Dame à la Rose è un gioiello, possiamo dire, del patrimonio storico
sì.
del Belgio.
Mm-hmm.
È stato dimenticato addirittura fino agli anni 80, ma un gruppo di coraggiosi volontari l'ha preservato e l'ha aperto al pubblico.
Ottimo.
Allora, secondo me questo vale la visita per vari motivi. Prima di tutto per la bellezza architettonica, come si è detto, perché è stato tutto preservato,
mm-hmm.
e anche se è stato diciamo un pochettino ricostruito, rimaneggiato nel XVI e nel XVII secolo
sì.
in stile fiammingo.
Mm-hmm.
E comunque è comunque molto bello anche per chi vuole appunto vedere questo tipo di architettura
sì.
fiamminga.
È diventato più come
secolo.
Un museo.
È praticamente un museo perché raccoglie delle collezioni di arredi, arazzi, orificeria, porcellana, e illustra la vita quotidiana del monastero nei secoli dal Medioevo in avanti, perché è stato un ospedale appunto dal 1242
sì.
Per secoli e secoli, per cui ha un'importanza proprio anche come museo ospedaliero,
mm-hmm.
Praticamente è una piccola storia della medicina.
Sì, ricorda un po' quello che è avvenuto tanti anni
sì.
fa, tanti secoli fa.
Sì, 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 ci sono tutti gli strumenti di medicina.
Scusami, Nero,
sì.
certi strumenti penso che ti danno anche fastidio, pensando
sì,
al malato,
sì, sì,
cosa
sì, 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 esatto, esatto, infatti volevo avvertire un pochettino ci sono delle vetrine in cui ci sono questi strumenti, alcuni sono veramente agghiaccianti.
Sì, possiamo vedere come giustamente la medicina è avanzata.
Però giusto? Anche, esatto, quindi attraverso...
Anche una buona cosa vedere le cose del passato e
sì,
mettere...
Sì, 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 beh, perché è stata un'evoluzione tecnica, insomma. Sì. Comunque ci sono anche delle guide che vi spiegano tutto con dovizia di particolari. Ci sono anche collezioni di antichi medicinali con erbe, rimedi di fitoterapia, eccetera, eccetera, conservati in queste belle ampolle di fattura molto, molto, molto raffinata. C'è un altro motivo che per il quale varrebbe la pena andare, perché... Oltre a tutto questo museo bellissimo, praticamente è presente ci sono presenti tanti quadri, ma è presente un quadro molto importante, perché è uno dei tre quadri al mondo che rappresenta un Cristo con il seno. È una cosa molto molto particolare, perché nel XVI secolo, diciamo alla metà del XVI secolo, ci sono stati degli esempi pittorici di Cristo con il seno che, diciamo, raffigurano l'intera umanità, perché vogliono raffigurare sia la figura maschile che la figura femminile, e soprattutto, diciamo, raffigurano la maternità. Ed è una cosa che...
Forse vuol dire anche dal suo seno scaturiranno fonte di acqua viva. E quindi
ma ci sono varie interpretazioni su questo. Purtroppo in secoli passati sono stati ritenuti un po' blasfemi, per cui hanno coperto le parti e non abbiamo più nessun tipo di rappresentazione del genere, salvo queste tre.
Sì.
E una di queste tre è qua a Notre Dame à la Rose, Lessines. Ed è molto molto interessante, anche se di un pittore anonimo olandese della metà del XVI secolo, però è proprio importante perché questa sua importanza pittorica, teologica direi.
Sì, artistica, ecco. Quindi. Sì,
sì, sì, ma anche proprio teologica, perché rappresenta questa... Per cui invito tutti i nostri ascoltatori italiani ad integrarsi bene nella...
E giustamente non hai un sito che potrebbe...
Un sito non me lo sono segnato, però credo che basti su Google mettere Notre Dame à la Rose, esce subito come prima cosa. Sì.
Ok, ti ringrazio Neddo.
Ci
Allora adesso iniziamo con la prima pausa musicale, una canzone di Zucchero che era in concerto alcuni giorni fa e dal titolo È un peccato morire.
Solo in compagnia, ma
Rieccoci nuovamente in studio, allora procediamo la trasmissione con un secondo argomento di cui ci parlerà questa volta Tiziana.
Ciao a tutti. Allora, mi son detta per questa volta che anzi bisognava scegliere un soggetto un po' più leggero, vedendo tutto ciò che sta capitando nell'attualità di tutta questa settimana.
Abbiamo bisogno anche di buone notizie a volte.
Sì, e di soffiare un po', perché ci sono abbastanza avvenimenti che sono abbastanza pesanti. Dunque, adesso parliamo di un soggetto bellissimo che è d'attualità, che è il libro elettronico. Allora, quell'oggetto un po' strano può anche essere visto come un nemico. Ci provo. Come un nemico del libro tradizionale. Ormai ce ne rendiamo conto, quell'oggetto sta facendo un'apparizione e sta per avere un successone davvero incredibile.
Sì, ce ne sono tanti per il momento, sì.
E anche, siccome io sono professoressa di francese, che leggiamo tanto, chiediamo spesso agli alunni di leggere, ma se adesso ci sono quegli oggetti, dove si va? Beh, insomma, vediamo questo da più vicino.
Sì.
Allora, dunque, per l'Italia bisogna, bisogna vedere che, constatare che in Italia non si legge molto. Anzi, più della metà della popolazione adulta non legge neanche un libro all'anno. Pensateci.
Sì, è abbastanza grave.
Sì. Abbastanza grave. Allora, però i libri, bisogna dirlo, sono dei strumenti preziosissimi di conoscenza.
Esatto.
Abbiamo imparato con i libri anche la nostra economia, che viene in diretta linea dei libri contabili medievali. Anche il libro per eccellenza, la Bibbia, costituisce la radice che non solo del cristianesimo ma anche delle altre religioni. Dunque tutto è parte del libro, l'influenza del libro è veramente enorme nella nostra cultura.
Sì.
Allora bisogna anche sapere che il libro come oggetto, non solo come contenitore di sapere, è tutta una tecnologia. Tutto è iniziato, pensate, con l'Antico Testamento. Sì. Faccio dei legami spesso religiosi perché mi capiterete dopo.
Sì, sì.
Allora,
Gutenberg ha stampato la Bibbia per la prima volta.
Aspetta, sono prima di quello. Allora, dunque, nell'Antico Testamento prima si iniziava a scrivere sulle tavolette di argilla e i rotoli. E poi dopo, infatti, ci sono anche stati gli Egizi che hanno scritto sul vegetale, non più sulla terra.
Sì, le pergamene anche.
Appunto.
Quelli del mare morto.
Sì.
Che hanno scoperto. Sì.
Voi due ne conoscete.
Sì. Nostalgia.
Allora, poi la Bibbia ha preso l'apparenza di un codex, sarebbe dunque, come lo diceva Nedo, un libro rilegato grazie a Gutenberg e la sua stampa. Allora, riflettendo su quell'evoluzione, ormai non è scioccante il fatto che il libro poco a poco si trasforma e scompare poco a poco. Adesso, gli anni andando avanti, la tecnologia spesso è in progresso e il libro non fa eccezione.
Eh sì, giusto.
Ecco, è così che poco a poco il sapere prende una forma più elettronica, più virtuale.
Certo.
Ed è così che anche questo può avere dei vantaggi, perché attrae più la gente a leggere. Quando il supporto, si dice così il supporto?
Sì.
Quando l'oggetto è più attraente perché è virtuale, che si può anche toccare un po' lo schermo con le dita, questo è come un gioco per tutti, e quasi quasi dà voglia alla gente di leggere un po' di più.
E poi soprattutto non tiene tanto spazio.
Perché, appunto.
Cioè, tu hai parlato di chi legge poco, ma chi legge molto ha le case invase di libri che a me piacciono, però in effetti tengono veramente molto spazio.
E pensaci che anche ci sono i schermi adesso che sono calcolati apposta, perché quando si legge per esempio un romanzo su quei schermi elettronici, qualche volta ci dà il mal di testa, o anche con gli occhi, bisogna avere degli occhiali. Dunque pensate ai lettori quanti danni agli occhi potrebbero avere.
E forse sono interessati perché giustamente il libro diventa un po' più interattivo.
Sì, infatti, ma anche le società che hanno creato quei libri elettronici stanno calcolando per renderli più sopportabili per leggere.
Sì.
Ok, allora dunque, tutto ciò, bisogna anche dirlo che hanno dei svantaggi. Sarebbe che, per esempio, una persona anziana, non sarà facile per lei di leggere su uno schermo perché esige certe competenze,
sì,
che sarà più difficile
le
per competenze, lei.
Competenze, l'acuità visiva anche.
Difatti.
Sì.
Ma poi anche il fatto che c'è un grandissimo problema anche per le case editrici, perché siccome il libro è virtuale può anche essere copiato.
Sì.
Dunque ci sono tantissimi pirati. Prima se era su della carta si poteva più controllare, però adesso non è più il caso.
Sì.
Allora, dunque, bisogna sapere qui anche avere un po' un'idea che siamo nel periodo virtuale.
Sì,
perché
sì,
si
sì.
sente musica adesso, prima era su dei CD o su dei dischi.
Sì.
Adesso è finita, è su internet.
Io sono collezionista di LP, il
vinile.
Questa è un'altra discussione.
Allora, dunque, poco a poco, certo, le cose vanno avanti, anche se sono adesso carissimi ancora per poter quei libri virtuali, gli ebook.
Sì, ma ce ne sono anche gratis, ho visto, si possono scaricare.
Si inizia sì. ad abbassare i prezzi per poter commercializzarli. Dunque,
sì.
finisco qua, per non farla troppo lunga. Allora, perché vi parlo dei libri virtuali e anche facendo il legame con una novità che si chiama Eliber. Eliber è stato presentato alla Fiera di Torino del 13 maggio.
E che cos'è?
Allora, Eliber è la prima piattaforma cattolica del libro digitale. Dunque, la Bibbia è già stata messa virtualmente. Adesso che c'è anche il Vaticano che hanno messo, hanno creato certe cose per poter rendere la Bibbia leggevole per tutti. Pensate che prima ci fu anche la polemica di mettere le confessioni su un libro.
Sì, sì, esatto,
scrivere.
Ne hanno parlato,
ma hanno
sì.
rifiutato.
Sì, meno male.
Allora, dunque, sto tornando al soggetto.
Le confessioni di Agostino? No?
No, la gente che scrive le confessioni
e poi li manda. Diari, ok.
E poi il prete ti rimanda la penitenza.
Ok. Le confessioni nel senso proprio sì. della forza. Oh, mamma, no.
Dunque,
no.
Torno su Eliber. No, il Vaticano ha detto di no.
Meno male.
Allora, Eliber, dunque, un'impresa editoriale che è espressa da un consorzio di tre membri che lavorano in partnership, in collaborazione. Allora, sono in tre. C'è il Messaggero di Sant'Antonio, MD, che è una società di distribuzione di libri cattolici, Antonianum, della Libreria del Santo, che dal 2007 è la prima libreria cattolica di vendita di libri online, che è anche una grande piattaforma. Ecco, dunque, ecco per l'attualità. La Chiesa si mette alla modernità.
Sì, anche il Vaticano.
Esatto.
Figurati.
E quindi,
passiamo al secondo brano musicale.
Sì. Ecco. Allora, io direi che possiamo lanciare la musica. E Pavarotti con Mattinata.
Già l'uscio dischiude al gran sole, di già con le rose sue dita, carezza de fiori lo stuore, commosso da un fremito arcano, in torno al creato già par, e tu non ti desti e di nevare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canatore. La luce manca,
Eccoci nuovamente in studio, allora riprendiamo con il notiziario e con una prima notizia e una conferenza dal titolo Les chrétiens au Moyen-Orient après les révoltes arabes.
Allora, questa conferenza si farà il mercoledì 1 giugno dalle ore 19.30 alle 23 alla libreria UOPC. Allora, Henri Boulad intravede la recente riforma egiziana quasi come un regalo. Finalmente i suoi connazionali diventeranno dei veri egiziani. Allora, per maggiori informazioni o prenotazione scrivere a adic@skynet.be o chiamare allo 02 771 4731.
Allora, adesso un'altra conferenza dal titolo Le Grand Marché Transatlantique, un accord qui met liberté civique en péril.
Allora, questa conferenza si farà ugualmente mercoledì 1 giugno alle ore 19.30 alla sala Espace Marx. In seguito alla caduta del muro di Berlino, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno iniziato un dialogo nello scopo di creare un mercato transatlantico senza pubblicità né dibattito. Riccardo Querrende e Bruno Poncelet hanno studiato i particolari di questo dialogo e ci parleranno delle loro inquietudini per quanto riguarda il futuro dei nostri diritti civici. Per maggiori informazioni chiamare allo 04 73 49 6779.
Allora adesso siamo invitati a un evento, la giornata Église Ouverte.
Allora questa giornata Église Ouverte si farà dunque la domenica 5 giugno, è la giornata delle chiese aperte, giorno di festa per tutti gli edifici religiosi in Belgio. Allora più di 300 chiese apriranno le loro porte al pubblico, dunque andateci dai.
Esatto.
Per saperne di più andare sul sito www.egliseouverte.be.
Allora un'altra conferenza è dal titolo Cavour, il risorgimento e l'unità d'Italia nel quadro
della diplomazia,
italiana. Europea.
Allora questa conferenza storica avrà luogo il mercoledì 8 giugno alle ore 19 a cura di Gino Anchisi e del professore Edoardo Greppi. L'Istituto Italiano di Cultura e l'Associazione Piemontesi nel Mondo, Belgio, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, hanno l'onore di invitare a questa conferenza presieduto da Gino Anchisi. Allora, questa si deve prenotare entro il 7 giugno chiamando allo 02 533 2720.
E allora un'altra conferenza, l'ultima per questa volta, che dal nome un Nietzsche poliglot.
Allora, questa conferenza di nuovo, sono troppe conferenze Liliana.
Questa volta è così.
Si farà anche ugualmente mercoledì 8 giugno al Teatro Poème 2 alle ore 12, a mezzogiorno.
Sì.
Allora, per maggiore informazione chiamare allo 02 538 6358 o andare sul sito www.teatropoeme.be. E con questo concludo, saluto a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao a tutti.
E ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao
ciao.
Ciao.
Pazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.